Radio, 100 città.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua all'appuntamento del giovedì, ovviamente, ovviamente con la voce di Ferdinando Vicini, invece no, è il venerdì è con Ferdinando Vicini, oggi però in versione del tutto eccezionale, abbiamo fatto fuori Cristian Camilletti, e che lo ritroveremo però domani, ciao Cristian, ma anticipiamo l'appuntamento con Ferdinando.
Eccezionalmente solo per questa settimana.
Solo per questa, quindi accontentatevi oggi.
Vabbè, così abbiamo anche sfatato questo mito del venerdì.
Del venerdì, però venerdì. Sai che cosa vuol dire? Che avendo sfatato il mito del venerdì, non potremo fare le nostre solite considerazioni scherzose sulla terna arbitrale.
Ci mancherà la terna arbitrale. Le farai
ce con, ne faremo una ragione.
Le farai con Cristian. Domani sera, ma noi vogliamo ugualmente stasera dare tante informazioni, commenti, ospiti per i nostri ascoltatori, per gli ascoltatori di Radio Tua, e abbiamo un ricco menù per quanto riguarda la trasmissione di questa sera.
Un parterre con i fiocchi.
Abbiamo tra l'altro come ospiti, a parte avremo la voce della società con Andrea Marconi, poi abbiamo tutti ex calciatori dell'Ancona, anche se adesso fanno tutti altro, chi fa l'allenatore e chi fa il dirigente. Non sveliamo tutte le nostre carte, state con noi perché ci sono buoni motivi e lo scoprirete con noi strada facendo.
E allora entriamo nel vivo,
sì.
Iniziamo a andare a guardare un po' questa giornata, ricordando che questa sera non saremo in diretta ad ora, in diretta in questo momento sul canale 606 del digitale terrestre. In tanti vi siete lamentati perché era diventata una consuetudine sedersi e guardarci, ma andremo in replica nella versione video alle 22:30, quindi saremo in diretta su, diciamo così, in registrata sul canale 606 del digitale terrestre alle 22:30, quindi potrete anche godervi questa trasmissione con la diretta degli amici di RMM, che salutiamo. Allora, 17ª giornata, ovvero seconda di ritorno.
Sì.
Dove? Iniziamo con non abbiamo la prevendita. Iniziamo subito a dire che per il match di domenica non è stata data.
È la prima partita in trasferta del girone di ritorno dell'Anconitana, che come ricorderete ne giocò due di fila in casa all'andata, la seconda e la terza, con Sassoferrato e Grottammare, per cui sia domenica 12 che domenica 19 l'Anconitana sarà in trasferta, quindi attesa da due trasferte.
E la prima parte, appunto, senza prevendita.
Senza prevendita, ma non si gioca a Sassoferrato.
No, saremo a Fabriano.
Si gioca a Fabriano, e questo è importante, poi vedremo perché. Comunque, la giornata recita tra di Gazzurra, Colli, Porto d'Ascoli, quindi il derby del Piceno, diciamo. Poi Atletico Gallo col Bordolo, Castelfidardo, altro scontro diretto di altissima classifica che interessa molto da vicino all'Anconitana. Fossombrone, Vigor Senigallia, Marina Calcio, Atletico Alma, Montefano, Val di Chienti, Ponte, San Marco, Servigliano Lorese, Grottammare Calcio, Sassoferrato, Anconitana ed Urbania, Fabriano. Quindi le partite, in particolare fra il Gallo e Castelfidardo e la Forzembronese con la Vigor, sono partite che interessano da vicino l'Anconitana, perché la classifica vede attualmente, dopo i risultati di domenica scorsa che hanno consentito all'Anconitana di accorciare di molto il distacco dalla vetta, vede l'Atletico Gallo col 29 punti, il Castelfidardo, Fossombrone e Porto d'Ascoli 27, l'Anconitana 26, quindi a 3 soli punti dalla vetta. Ricordiamo, erano invece 6 domenica prima della gara con l'Urbania. Urbania che è rimasta a 25 insieme al Marina, entrambe sconfitte. Poi la Vigor a 23, pure sconfitta in casa, seconda sconfitta consecutiva per la Vigor Senigallia in casa. Poi Montefano e Val di Chienti Ponte a 21 punti, Grottammare e Atletico Alma 19, Fabriano 18, San Marco, Servigliano Lorese e Atletica Azzurra Colli 15. E poi il fanalino di coda Sassoferrato Genga con 10 punti soli e una sola vittoria, 7 pareggi, 8 sconfitte, ben 22 gol incassati e 11 solo realizzati, numeri che cito perché l'abbiamo detto domenica, il Sassoferrato Genga sul terreno di Fabriano, allo stadio Aghetoni, Mirko Aghetoni di Fabriano, ospiterà l'Anconitana. Particolare importante perché il Sassoferrato Genga sul suo campo, il campo di Sassoferrato, che ha dimensioni piuttosto ridotte rispetto a altri campi, ha spesso messo in difficoltà le squadre che ha ospitato. Sul campo più grande l'Anconitana dovrebbe essere leggermente favorita. Vogliamo andare con...
Possiamo andare
con la pubblicità e subito andiamo. Dopo il primo ospite che sarà Sergio Spuri, ex portiere dell'Anconitana, nonché vincitore di uno scudetto con il Verona di Bagnoli e attualmente allenatore del Sassoferrato.
Ci fermiamo? Sì, state con noi, 334 35 20 488, potete mandarci i vostri messaggi sia tramite SMS che WhatsApp, funziona tutto, e potete anche scriverci tramite la nostra pagina Facebook.
Punto Biancorosso. Caldaia Sicura, riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sportlife 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sportlife 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sportlife 23.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dal break pubblicitario, siamo all'interno di Punto Biancorosso. Vi ricordo questa sera alle 22.30 l'appuntamento con gli amici di RMM, dove verrà riproposta integralmente questa puntata, canale 606 del digitale terrestre. Ma entriamo nel vivo con il nostro primo ospite.
Sì, buonasera e benvenuto a Sergio Spuri.
Buonasera a tutti, buonasera.
Sergio, tra l'altro lo ringraziamo perché fra qualche minuto inizia l'allenamento con la sua squadra, col Sassoferrato Genga, e quindi doppi ringraziamenti per la tua disponibilità. Allora, non è una partita come le altre per Sergio Spuri, che ha iniziato la sua carriera da calciatore proprio nell'Anconitana.
Sì, in pratica devo molto all'Anconitana, ho cominciato a 17 anni, il primo anno di Ancona, fino a 21 che poi...
1979, giusto?
Sì, 79-83, abbiamo vinto un campionato di C2 e ci siamo salvati in C1 l'anno dopo.
Che però l'esordio nel 79 a 17 anni,
sì,
giusto?
A Torre del Greco, sì.
A Torre del Greco. E all'epoca io credo, perché se non vado errato, ho visto dare un'occhiata alla scheda, tu sei oltre 1,90 m, 1,94 m, io credo che all'epoca di portieri alti così non ce ne fossero molti.
Sì, il primo anno di Verona, cioè negli anni che sono stato in Serie A, ero praticamente il portiere più alto della Serie A, per cui ero... Sì, c'è una bella altezza, sì,
diciamo. Perché invece adesso vedo che soprattutto tra Serie A e Serie B i portieri sono tutti sul 1,90 m, è cambiato completamente il ruolo.
Il calcio è cambiato tutto, ma specialmente il ruolo del portiere. Adesso un portiere di 1,80 m non lo considerano neanche più nei ragazzi, non lo prenderebbero neanche le grandi squadre nei settori giovanili, per cui è totalmente cambiata la situazione.
Dicevamo l'esordio dell'Anconitana, poi la grande avventura di Verona. Sergio Spuri, per chi non lo sapesse, è uno dei pochissimi calciatori marchigiani che può fregiarsi del titolo di campione d'Italia con il Verona di Bagnoli, il mitico Verona di Bagnoli.
Sì, era l'84-85, secondo di Garella, grande portiere che ha vinto due campionati, uno a Verona e uno a Napoli. Una grande esperienza, rimane tanti ricordi e tanti amici, perché ancora con i giocatori ci sentiamo e abbiamo, come si dice, un gruppo su WhatsApp e ci teniamo in contatto.
Questo è bello, ricordiamo Brigel, ricordiamo Elkier, ricordiamo Pierino Fanna, se non vado errato.
Sì, perfetto.
Ricordiamo Di Gennaro.
Tricella. Di Gennaro, che adesso è in Rai la domenica sportiva.
Esatto. E poi un calciatore umile, ma che a me piaceva moltissimo, Domenico Volpato.
Grande difensore.
No, ma soprattutto era un calciatore moderno, perché faceva tutti i ruoli. Io ricordo che ha giocato anche col 10, da centrocampista effettivo, no? Difensore, sì, centrocampista, lui, tornante.
Bravo. Partiva da fare il difensore fino al centrocampista trequartista. Era veramente un giocatore duttile, molto, che anche in questa epoca avrebbe fatto sicuramente una grande carriera.
Ecco, quella è stata veramente una bella favola, probabilmente oggi cioè è molto più difficile, insomma, che si verifichi una cosa del genere, però credo che vincere uno scudetto in quel contesto valga molto di più di chi magari ne ha 22 o 3 in squadre metropolitane, no? dove insomma c'è un più abitudine a vincere. Lì avete vissuto una favola, un'intera regione, insomma.
Sì, è stata una favola vera e propria, e poi che rimane negli anni, perché tutti ricordano l'unico scudetto vinto e ricordano i giocatori di quell'unico scudetto.
Esatto.
Per cui per noi andare a Verona ogni tanto, che ci festeggiano ogni 10-15 anni, è come se si riaccendesse quel giorno quando abbiamo vinto.
Torna indietro la macchina del tempo.
Sì, perfetto.
Venendo invece poi all'attualità, tu sei stato vice di Marco Alessandrini, e forse mai come quest'anno le strade con l'Anconitana si sono proprio sfiorate, perché si parlava dell'avvento possibile avvento di Marco Alessandrini, e saresti potuto arrivare con lui all'Anconitana. Invece poi è arrivata la chiamata del Sassoferrato Genga.
Sì, sono onesto, ero convinto di venire, eravamo convinti di venire all'Ancona, però poi non è successo e mi sarebbe stato un enorme piacere per me venire, poter tornare all'Ancona, anche se in una categoria che non si addice sicuramente al blasone della città.
E invece adesso poi Alessandrina è andata a Fano, tu invece hai scelto la strada di riprendere, insomma, una squadra in prima persona, e hai abbracciato un compito sfidante, perché salvare il Sassoferrato Genga quest'anno è particolarmente difficile. Ricordiamo che Sassoferrato Genga è ultimo con 10 punti e sappiamo che l'ultima posizione significa retrocessione diretta, quindi immagino che il vostro obiettivo sia quello di agganciare la zona play-out.
Sì, chiaramente dal primo giorno che sono arrivato, essendo ultimi, l'obiettivo è quello di agganciare i play-out e fare i play-out. Poi è chiaro che tutto è possibile perché mancano ancora tante partite, però l'obiettivo principale è quello di agganciare il penultimo posto per il momento. E chiaramente domenica è una partita, come dire, per noi difficilissima, è come scalare una montagna, però dobbiamo provarci per forza, non abbiamo altre alternative.
Tra l'altro si gioca a Fabriano, campo più grande. Io quest'anno ho avuto occasione di vedere Sassoferrato Genga in una delle prime partite di campionato contro il Porto d'Ascoli, dove non fece affatto male, finì 1-1 quella partita e la tua squadra poteva anche vincerla. Credo giocare su un campo grande, invece più ampio, terreno di gioco più ampio come quello di Fabriano, sia un piccolo vantaggio per l'Anconitana, non credi?
Sì, credo di sì, infatti mi dispiace molto non poterla giocare qui sul nostro campo, anche per questo, prima di tutto perché è proprio una questione di abitudine a giocare sul nostro campo, e poi perché forse gli spazi ristretti ci avrebbero avvantaggiato un pochino.
Ecco, da quella che ho visto io un po' è cambiata la squadra, perché se non ricordo male c'era un giocatore importante, il centravanti, Francioni, che non c'è
Francioni,
più.
Francioni, sì, per motivi di lavoro ha dovuto... E infatti è il mio grande rammarico aver perso Francioni, perché...
Beh, insomma, lui era molto...
Sì, è un giocatore importante per questa categoria. Lui ha fatto anche la Serie D per molti anni. Io l'ho già allenato a Gualdo e aveva fatto tanti gol. Qui non era partito benissimo, però io confidavo molto in lui. E invece, purtroppo, sono arrivato e non ce l'ho trovato più.
Quindi compito che, come dicevamo, è un compito difficile... Ma un'occhiata all'Anconitana sicuramente l'avevi già data, anche quando si parlava dell'ipotesi Alessandrini. Che idea ti sei fatto di questa squadra?
Ma la squadra di Ciampelli era più lenta, un po' più compassata, mentre questa mi sembra un po' più dinamica, forse con gli acquisti, gli ultimi acquisti anche... con l'attaccante credo che sia migliorata un po', e poi Ambrosini è diventato molto più pericoloso in questa Ancona.
Credi che la rinascita di Ambrosini, almeno come goleador, sia dovuta al fatto che gli è stato messo vicino un centravanti strutturato fisicamente e lui si sia giovato di questo?
Sì, questo lo aiuta, ma anche giocare sul tutto il fronte d'attacco credo che lo aiuta ancora di più anche questo, perché lui è un giocatore molto veloce, con i piedi buonissimi sia destro che sinistro, per cui è un giocatore che se ha spazio e tutto il fronte d'attacco diventa molto più pericoloso, e con una punta così forte fisicamente che magari gli crea qualche spazio può beneficiargli, sì, questo sì.
Sì, e può giocare sulle seconde palle, cosa che prima non poteva assolutamente fare, perché faceva lui il centravanti, quindi chiaramente non poteva.
E lui non ha caratteristiche da punta centrale.
Invece sul campionato, ecco, che idea ti sei fatto? Perché è un campionato che paradossalmente l'Anconitana la sta aspettando, perché pur non avendo fatto, insomma, quello che si pensava potesse fare, l'Anconitana è lì a 3 punti dall'Atletico Gallo, e poi ci sono queste tre squadre, Castelfidardo, Porto d'Ascoli e forse Impronese a 27, ecco, che nella lotta per primeggiare, chi vedi favorita, che idea ti sei fatto di questo campionato?
Tanto che le prime squadre sono tutte molto allo stesso livello, per cui ecco perché non c'è nessuna che riesce a spiccare il volo. Io sarei molto attento al Porto d'Ascoli. Chiaramente sempre dopo l'Ancona, perché l'Ancona è la squadra più forte in assoluto a livello di nomi e di forze anche come numericamente come rosa. Però io starei molto attento al Porto d'Ascoli perché è una squadra velocissima che gioca su un campo sintetico veloce, è quella che mi ha impressionato di più in questo momento.
Porto d'Ascoli che voi affronterete a breve.
Settimana prossima,
esatto. E quindi diciamo Anconitana è ancora la tua favorita e il Porto d'Ascoli lo sfidante più pericoloso.
Sì, secondo me sì. Alla lunga, secondo me queste sono le due squadre che si contenderanno il campionato.
Bene, invece per la lotta per la salvezza come la vedi? Cioè, quante possibilità vi assegnate ancora di poter evitare la retrocessione diretta?
Ma guarda, in questo momento secondo me è inutile guardare la classifica o pensare a quello che può succedere. Noi dobbiamo fare partita per partita cercando di fare più punti possibili. È anche vero che vengo da quattro partite dove eravamo veramente in emergenza tra infortuni traumatici e squalifiche, eravamo veramente in grande difficoltà, ho dovuto adattare spesso giocatori in ruoli non consoni alle loro caratteristiche, però nonostante tutto secondo me la squadra sta migliorando perché stiamo prendendo pochi gol, ne facciamo anche pochi però è già un buon sintomo il fatto che non prendiamo tanti gol e poi dobbiamo continuare a lavorare così sperando di azzeccare qualche partita, di vincere qualche partita di seguito magari anche con un pizzico di fortuna che ci dia una spinta verso almeno i play-out.
Benissimo, chiaramente io te lo chiedo, come imposterete la partita domenica? Immagino comunque che sarà una partita con un Sassoferrato attento soprattutto a chiudere gli spazi.
Sì, cercheremo di limitare le qualità dei giocatori che ha l'Ancona, cercando di sfruttare sicuramente quelle poche opportunità che ci darà la squadra, una squadra forte come l'Anconitana.
Benissimo. Sergio, grazie di essere stato con noi e della tua disponibilità. Buon lavoro, visto che sei sul punto di entrare in campo per guidare l'allenamento. Abbiamo dei messaggi dei nostri ascoltatori, te ne leggo qualcuno. Che ricordi hai degli indemoniati campi di Serie C del Meridione? Dice Claudio il Barzellettiere, che è uno dei nostri più affezionati ascoltatori.
Decisamente naif, nel senso che andavamo in qualche campo tipo a Rende che non c'erano le finestre, i vetri, che c'erano solo le inferriate, oppure a Torre del Greco dove entravi e vedevi la gente con la pistola, aprivano la giacca per farti vedere la pistola. Cioè era veramente un altro calcio.
Quindi non sono leggende, perché io l'ho sentita da molti calciatori questo.
Sono cose verissime, oppure anche solo ad Avellino, parlo di Serie A, che innaffiavano il campo prima della partita, lo rendevano impraticabile anche se c'era il sole, era 30 gradi, per cui era veramente un calcio diverso.
Perché puntavano sul campo pesante per annullare il gap tecnico, chiaramente.
Certo, chiaro.
Benissimo, benissimo. Grazie Sergio, buon lavoro.
Prego, grazie a voi, un piacere.
Bene, lasciamo Mister Spuri, con cui abbiamo aperto questa puntata del giovedì di Punto Biancorosso. Vi ricordo che potete interagire con noi utilizzando 334 35 20 488, il nostro numeretto sempre a vostra disposizione, SMS e WhatsApp, anche per porci eventualmente delle domande a cui il nostro Ferdinando Vicini darà sicuramente risposta. Abbiamo detto in precedenza che per quello che riguarda questo match, abbiamo fatto un lancio proprio due giorni fa relativo alla scelta di disputarlo in quel di Fabriano, ma soprattutto di non prevedere la prevendita. Adesso non so quanto in quanti avrebbero gradito in realtà che ci fosse stata la prevendita, però visto che si gioca alle 14:30 bisogna essere lì sul posto nettamente in anticipo, il fatto che sia prevista l'apertura alle 13, potrebbe essere anche un'altra limitazione, insomma, all'affluenza. Ma la vicinanza c'è, insomma.
Sì, tra l'altro Fabriano ci ricorda una trasferta terza di campionato, quarta di campionato, poco felice, perché perse la, quindi tutti sono, siamo tutti autorizzati a fare tutti gli scongiuri del caso, no? Una delle più brutte prestazioni dell'Anconitana di quest'anno, insieme forse a quella di col Val di Chienti Ponte, la sconfitta per 1-0 contro il Fabriano. E speriamo che questa volta vada decisamente meglio, però voglio dire che i tifosi dell'Anconitana hanno già fatto questa trasferta, quindi sanno come orientarsi, sanno che il botteghino, lo ripetiamo, apre alle 13, che i biglietti possono essere comperati solo a Fabriano, quindi conviene mettersi in viaggio per tempo, e la partita inizia alle 14.30. 14.30. Lo diciamo perché invece, come sapete, in casa l'Anconitana gioca sempre.
Ha optato per
alle
15, 15,
per come, le 15.
Come richiesto, avevo detto che ci voleva una mezz'oretta in più per la pastarella. E domenica non c'è, quindi questo tempo bisognerà organizzarsi. Come già detto ieri, lo ripeteremo anche nel corso della puntata di domani, potete poi seguire il tutto sui 92 e 200, perché su Fabriano Radio Tua è ascoltabile benissimo sui 92.2, la nostra frequenza proprio locale. Vedo un messaggio, prevendita o no, andiamo in massa a prendere i tre punti, ci scrive Max.
Max 2, bene Max, bene così. Io sono convinto che domenica ci sarà un buon afflusso di tifosi dell'Anconitana a Fabriano.
Io penso di sì, anch'io.
In fondo è tutta superstrada, si arriva facile.
Sì, 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 alla, no, su Fabriano, cioè, l'unica cosa, ecco, attenzione, l'ultimo tratto da Serra San Quirico a Genga, ci sono quegli autovelox un po' lì.
Dalle uscite di Serra San Quirico a Genga, le uscite del, lo ricordiamo, perché non si andrà a Genga, cioè non si esce.
Insomma, no, no, si va sempre dritto, però in quel punto c'è la strettoia, sì, poi c'è la galleria quella lunga, e c'è, diciamo, quel tratto che ufficialmente,
sì,
si va a 40.
Dove si sta, dove ci sono i lavori, insomma, ormai, esatto, sono i lavori, ormai lavori che ci sono da anni, però
da anni hanno isolato completamente alcune frazioni di Genga, Camponocecchio eccetera, che erano collegate direttamente con Serra San Quirico. Adesso, insomma, devono farsi la galleria, che vuol dire, insomma, che non ci torni più indietro. Però ecco, fate attenzione a quello tratto lì per i tifosi dell'Ancona, sia in andata che in ritorno, insomma, qualcuno è farlocco, si può dire che qualcuno è farlocco di quei autovelox, cioè la cabina vuota, però qualcun altro
conviene
potrebbe
non
funzionare.
Non sul fatto che...
Esatto, non rischiare, comunque la velocità in quel tratto andrebbe a 40.
Andiamo col nostro secondo ospite?
Io direi di sì, che possiamo andare col nostro secondo ospite, lo vado subito a chiamare,
sì,
e
abbiamo come secondo ospite della serata Sauro Trillini, attuale allenatore della Jesina, già calciatore dell'Anconitana e anche allenatore dell'Anconitana, lo ricordiamo ai tempi di Marinelli, e Sauro Trillini, che ha accettato anch'egli, un po' come Spuri, questa sfida di cercare di salvare una Jesina che quest'anno è in grossa difficoltà nel campionato di Serie D. Ma Sauro è un tifoso della, oltre che un ex, un tifoso dell'Anconitana, e quindi è sempre molto informato sulle vicende di casa Ancona. Ce l'abbiamo
ce l'abbiamo.
Quindi buonasera a Sauro Trillini, grazie di essere con noi, è un piacere averti, Sauro, e grazie della disponibilità.
Ciao Ferdinando, solo qualche problema forse con la galleria, un attimo via che mi fermo, non so se mi sentite.
Sì, adesso ti sentiamo bene, perché sì. Sauro ovviamente viaggia perché allena la Jesina, come dicevamo, quindi è sempre un po' in movimento.
Pronto?
Sì, ti sentiamo Sauro.
Ecco, aspetta un attimo che mi fermo, ecco qua.
Ecco, ci siamo. Sauro, abbiamo appena sentito Sergio Spuri, allenatore del Sassoferrato Genga. Lo dico, sì, perché è stato tuo compagno di squadra nell'Anconitana.
Sì. Ma c'è... Intanto l'intervista di Sergio l'ho sentita adesso, e molte parole te le ripeterò per quello che che sarà così, forse le domande che mi farai, perché siamo, mi sembra, nella stessa condizione, no?
Sì.
E di classifica parlo. No, volevo dire di Sergio un grandissimo ricordo, che lui
era arrivato, ragazzino quando è venuto.
Sì. Lui è arrivato 17enne e lui ha detto che il debutto è stato
a Torre del Greco, credo.
Ma forse l'anno prima, uno spezzone, forse l'anno della C1 nel 79-80.
Forse lui si riferisce al debutto da titolare, credo.
No, perché c'ho un ricordo io molto chiaro, molto chiaro. Nell'anno 80-81 della C2,
sì.
Giocavamo a Macerata e eravamo in albergo e mi chiama il mister, che in quel momento avevo la fortuna, tra virgolette, di essere il capitano della squadra. Mi chiama il povero Anzaloni, mi dice: sai, volevo mettere il ragazzo in porta. Avevamo Pionetti noi come titolare.
Sì, Pionetti, portiere esperto.
Esatto, avevamo Pionetti, il mister mi fa così, voleva un po' un parere, e chiaramente io non gli ho detto di no, perché comunque avevamo fiducia in Sergio, e quel giorno giocò, e mi sembra che lì fu proprio uno dei primi debutti, perché dopo continuò a giocare in quel campionato lì, fermo restando che poi l'anno dopo con Mascalato vinse il campionato.
Sì, sì. Sì, infatti. Beh, questo è un bel ricordo, insomma, perché ci dà anche il quadro del calcio di una volta, quando contava molto anche il parere dei giocatori più esperti. Insomma, era un altro rapporto anche fra allenatore e giocatori, credo.
Sì, ma succede anche adesso. Comunque ti fidi e hai nello spogliatoio qualcuno così di esperienza, è normale che ti ci confronti, poi magari le decisioni sono sempre dell'allenatore.
Abbiamo già dei messaggi per te, dopo magari dopo parliamo di altro. C'è Gianni Frittella dell'edicola della stazione che ti dice: Sauro, salva la Jesina che dovevamo fare il derby.
E sarebbe un sogno, no?
Io penso che tu saresti il primo a essere felice di incontrare...
Ma chiaramente l'interzonale, no? Quindi sarebbe veramente il massimo per tutte e due, dai.
Beh, allora partiamo dal tuo compito, che come quello di Spuri, che io penso che il suo sia veramente disperato, ma il tuo è ad alto coefficiente di difficoltà, perché salvare la Jesina di quest'anno in un campionato, a mio avviso, ne parlavamo anche a microfoni spenti prima, un campionato di Serie D, per quanto riguarda il girone F, molto competitivo.
Sì, molto competitivo, forse livellato un po' meno in basso rispetto all'anno scorso, però molto molto equilibrato nella media in alto. Ecco, diciamo che le prime, il Cesena è una situazione, lo stesso Matelli che forse l'anno scorso aveva qualcosa in più, però non ultimo il Campobasso, che ha avuto una partenza un po' rilento, però è una corazzata. Mi sembra che oggi ha preso anche un altro giocatore importante, San Severino, mi sembra, che è un giocatore che ha fatto la B, quindi è una società che vuole fortemente in tutti i modi andare a Lega Pro, force anche con eventuale ripescaggio per l'importanza del capoluogo di regione. Per cui ecco, sono mancate all'inizio le favorite, c'è stato questo Notaresco che ormai chiaramente non è più una sorpresa, però ha preso tutti così, è stata una partenza fulminante, ha lasciato punti alle squadre che erano sulla carta, quelle che dovevano vincere il campionato, vedi lo stesso Materica, vedi la stessa Reganatese, vedi lo stesso Campobasso, per cui ha questa distanza che non è poca, però ancora c'è un girone di ritorno, vediamo quello che succede.
Sì, quindi insomma, ecco, un compito non facile. È arrivato qualche giocatore, ma sono giocatori giovani quelli che sono arrivati, e invece in Serie D insomma l'esperienza è fondamentale, ancora più che in eccellenza. Tra l'altro, con il tuo avvento c'era stato una netta inversione di tendenza, perché se non ricordo male avevi fatto 7 punti in 3 partite.
Sì, E eravamo in una situazione disperata, nel senso che io sono arrivato il venerdì e chiaramente non in due giorni non puoi metterci niente se non affidarci un po' alla fortuna, perché vincendo quella partita comunque c'è stata un'iniezione di fiducia per i giocatori. E chiaramente non vincendo quella partita era difficile ripresentarsi il martedì e raccontare che ancora il campionato era lungo, perché la squadra sicuramente era in una condizione così difficile sotto l'aspetto mentale, e il primo risultato ci ha dato un pizzico d'ossigeno che chiaramente ci sta tenendo con le unghie aggrappate a quel gruppetto che speriamo di tenere fino alla fine.
Obiettivo play-out, chiaramente.
Ma sicuramente, sicuramente.
Certo. Veniamo all'Anconitana. Ecco, che idea ti sei fatta della squadra, soprattutto dopo gli interventi della campagna acquisti invernale?
Ma prima l'avevo seguita di più, chiaramente ho avuto modo anche di vederla, e con i nuovi innesti si hanno impegnato, ho visto un po' l'immagine così. Ho sentito anche quello che diceva Sergio, che l'affronterà, quindi l'avrà vista sicuramente meglio in settimana. E io ho detto anche altre volte così in radio, sia anche da voi, sia parlando anche con qualche giornalista, che comunque, e sono d'accordo con quello che ha detto Sergio, che Ambrosini, secondo me, avendolo anche conosciuto, ha bisogno di un supporto importante, cosa che è avvenuta e ne sta beneficiando, perché quando parliamo di Ambrosini io all'inizio stagione l'avevo messo tra le prime 5 attaccanti di questa categoria e lo sta dimostrando, fermo restando che all'inizio ha avuto anche problemi così di posizione, secondo me, perché lui, ecco, come ha detto Sergio, è uno che ha bisogno di un punto di riferimento, ha bisogno di svariare.
Sì, appunto, cosa che con Liccardi adesso riesce, perché come dicevamo può sfruttare anche le seconde palle, attacca gli spazi, insomma fa il suo, fa quello che
fa quello che ha sempre fatto, avendo un punto di riferimento, ha caratteristiche a piede destro sinistro per calciare in porta dalle varie posizioni, però di spalle, ecco, fa un po' più fatica.
Sì, invece ci sono stati altri innesti, ecco, in particolare in difesa è arrivato Luca Bartolini, credo che sia un giocatore che tu conosci, come lo vedi in eccellenza?
Ma guarda, di Luca quest'estate si può dire adesso con il direttore, con Giuliano Santinelli, con cui io ho iniziato 30 anni fa ormai, quasi 30 anni fa, a Chiaravalle, e ne avevamo parlato, l'avevo consigliato, perché è un ragazzo poi di Ancona, è un ragazzo che ci tiene, un ragazzo che ha gamba, qualità, e sono contento che è arrivato magari un po' in ritardo, però è arrivato adesso. Quindi è quello che in effetti un po' mancava, un piede sinistro su quella corsia, e sicuramente
e anche il passo, insomma, perché è una bella corsa.
Sì, no, un ragazzo di qualità, un ragazzo, un anconetano, rimarco, che sicuramente può fare dei bei anni qui a Ancona. Poi un altro acquisto importante che conosco molto bene, perché l'ho avuto, era ancora ragazzino, però già si vedeva di che stoffa era, è Fiore, che secondo me può far fare un salto notevole.
Tu l'hai avuto a Vasto?
Io l'ho avuto a Vasto, ma parliamo nel 2007, figurati, quindi parliamo di 12 anni, 13 anni fa. Lui era un diciottenne di belle speranze, però ha confermato poi con tutta la militanza nella categoria interregionale, ha fatto anche un po' di cini, sembra, quindi ha un piede pulito, ha un mancino che sicuramente potrà dare elevare il tasso di qualità di questa squadra.
Quindi secondo te comunque è migliorata la squadra con gli interventi di dicembre?
Ma penso di sì, perché comunque qualche difetto si era visto, l'abbiamo visto un po' tutti, no? Adesso non conosco il difensore centrale, certo che Borghetti secondo me è stata un
Era meglio tenerlo?
No, cioè, è un giocatore che mi sembrava importante. Dopo non conosco i nuovi arrivati, non li conosco.
Ma anche proprio come esperienza e come centimetri, perché stiamo facendo molta fatica su... L'Ancona ha subito parecchi gol su palla inattiva, no? Tu da allenatore sai che sulle palle inattive poi conta l'attenzione, ma contano anche i centimetri.
Sì, sì, sicuramente. Ecco, un piccolo difetto nostro, tra virgolette, è proprio anche questo, perché stiamo cercando in questo momento di elevare un po' l'altezza della squadra, perché in effetti qualcosa perdiamo sotto l'aspetto fisico, e chiaramente col calcio moderno, punizioni, angoli, queste cose qui sono importanti e la struttura è importante.
La struttura è importante e appunto nel calcio moderno tanti gol scaturiscono dalle palle inattive, angoli, punizioni e...
Sì, ma poi con gli anni comunque la struttura, la fisicità e la media proprio è aumentata a livello di altezza. Oggi fai fatica a vedere squadre che possono avere uno barra due piccoletti che tra virgolette giocano in posizioni magari più avanzate, che ti fanno la differenza, perché nel calcio moderno oggi come non mai la struttura fisica conta molto.
Lo dicevamo anche con Spuri, forse avrai sentito che una volta lui era il portiere più alto della Serie A, adesso credo che in Serie A, lo diceva lui, 1,80 m sei basso, insomma.
Per... Guarda, due anni fa Gian Claudio Lori mi ha chiesto un momento che era libero di allenarsi con me, e parlando così un giorno con lui ho detto: te lo sai quello che ti manca per non essere in C, perché aveva tutte, c'era già stato, e mi alza il palmo della mano, questo per dirti che oggi dalla C in su, se non sei un portiere come diceva Sergio, come ho sentito anche che hai detto te, di 1,90 passano, non ti guardano nemmeno,
non ti guardano
in considerazione, perché Gian Claudio aveva tutti i mezzi per essere un portiere importante, e parlo dalla C, in C sicuramente per i mezzi che ha, però ecco, quando lo vedi a quei 10-15 centimetri in meno rispetto a quelle che cercano gli osservatori.
Esatto, e questo forse è il motivo per cui Lori, dopo aver fatto dei bei campionati in Serie C sia con l'Anconitana, ma lo ricordiamo anche l'anno che ha fatto a Pontedera, insomma, ha dovuto scendere di categoria.
Sì.
Ecco, tra l'altro, grazie all'aiuto della redazione abbiamo anche sciolto il piccolo enigma del debutto di Spuri. Spuri nel 79-80 ha debuttato, sì, con la maglia dell'Anconitana, entrando dalla panchina,
ecco,
contro la Turris.
Esatto.
Al posto di Fabris, era Fabris, sì, il portiere, sì, perché, sì, questo è l'anno prima e c'era Fabris.
C'ero anche io quell'anno lì, sì.
Esatto, prese gol sul rigore dopo 12 minuti. Turris Anconetana finì 2-1 per la Turris. L'anno dopo il debutto da titolare a Macerata, nell'occasione, sì, che, sì, ricordavi tu.
Esatto.
Quindi effettivamente, sì, da titolare la prima partita l'ha giocata a Macerata, ed è l'occasione, esatto, in cui Anzalone ha chiesto a te.
Quella partita con l'Arturis, qual era, in casa al Dorico?
No, era fuori.
Fuori casa.
2-1. Rigore. Gol su rigore, quindi il 2-1 finale. Tra l'altro credo che l'anno successivo tu fossi il capitano?
Sì, l'anno successivo, sì. Infatti ti dico, era novembre, mi sembra, che giocavamo a Macerata, ottobre-novembre, ci fu quell'episodio del mister che mi chiese. Ecco. E infatti mi ricordo bene quel debutto lì da titolare di Sergio.
Senti, la classifica dell'eccellenza vede Atletico Gallo 29, Castelfidardo, Porto d'Ascoli e forse in Pronese 27, Anconitana 26, Urbania Marina 25, Vigor Senigallia 23. Secondo te l'Anconitana è in corsa, cioè può farcela, la vedi ancora come favorita, oppure credi che insomma bisognerà faticare molto, bisogna arrivare fino all'ultima giornata.
No, che faticare sicuramente, ma la vedo solo in corsa, sono d'accordo con Sergio. Poi non possiamo sempre dire che comunque il nome, il blasone, quello conta molto, i tifosi dei dorici eccezionali contano molto, perché l'Ancona praticamente gioca sempre in casa, giocherà sempre in casa come ha giocato fino adesso, e tre punti non sono tanti, ci sono diverse squadre, il campionato anche qui è molto molto equilibrato, quindi non puoi dare per scontato niente. Però sicuramente alla lunga i valori e sicuramente le correzioni che il mister farà, perché comunque anche lui ha in mano una squadra nuova, quindi deve anche lui plasmarla per il suo credo, e sicuramente alla lunga i valori verranno fuori.
Quindi tu punti su un successo dell'Anconitana?
Ma avevamo detto prima, no, che
ci deve essere il derby in Serie D.
ecco.
Certo.
Quindi guardiamo il bicchiere molto pieno, e l'ho detto anche ai ragazzi di settimana, che veniamo da questa brutta sconfitta di Recanati, stiamo positivi, guardiamo il bicchiere tre quarti pieno, dai.
Esatto, una sconfitta tra l'altro abbastanza amara, perché per quanto fatto sul campo la Jesina forse non meritava la sconfitta. No.
Forse di queste che ho visto le mie è stata sul piano del gioco la migliore partita. L'occasione, creare tante occasioni a una squadra che è costruita per vincere. È un segnale, è un buon segnale, peccato l'ingenuità finale a 3-4 minuti dalla fine. No, chi ha davanti dopo gente importante sa anche sfruttarli.
Sauro, so che sei impegnato, ti faccio le ultime due domande. La prima è sempre la macchina del tempo, perché poi i nostri ascoltatori sono attenti, sono curiosi, amano la storia dell'Anconitana. E ci dice Dorico, chi ci ha fatto perdere la partita a Montevarchi? Fabris o Di Carlo? Trillo lo sa.
No, guarda, allora, io infatti non mi ricordo questo debutto di Sergio, non me lo ricordo perché probabilmente io mi sono fatto male in quel campionato verso marzo, in una scivolata, e poi con Giacomo Ferri, l'opinionista che giocava con la Regina quella volta,
sì.
ex Torino. Era giovane come me e giocava con la Regina, presso al Torino, poi ha fatto la sua carriera. E al Dorico, entrando in scivolata, ho preso un colpo da lui e mi sono rotto le costole. Da lì avevo anche la partenza per il militare, parliamo di aprile, quindi io quel periodo lì, quella partita lì di Sergio, del debutto, non c'ero. Infatti,
no, però Dorico ci parla di Montevarchi, è un'altra partita.
Ecco, aspetta. Lì sono dovuto ritornare quella settimana lì in caserma, che non ero in compagnia atleti, ero nel carro
normale.
Normale, ero a Bracciano e purtroppo non c'ero quel giorno, e infatti non lo so, adesso le chiacchiere ce ne sono state tante, si parlava di due o tre squadre in campo, però sicuramente no, io non c'ero, te lo confermo, ero in caserma quel periodo, però quello è stato un campionato disgraziato, perché veramente noi ci siamo giocati la salvezza, sembra due settimane prima, in casa con il Benevento, dicevamo fino alla fine 2-1, e quella volta non c'erano i tre punti, quindi scavalcavamo vincendo quella partita e ci pareggiano al 90esimo, mi sembra, giù di lì. E quel punto, in più, quel sorpasso ci costò la salvezza.
Fu determinante, va bene. È diplomatico Sauro su quella partita di Montevarchi.
No, poi non ti dicono, sinceramente non c'era.
Non c'eri. No, senti, l'ultima domanda, non posso non fartela. Ce l'hai qualche rimpianto per come è andata la tua avventura quando ti sei seduto sulla panchina dell'Anconitana? Intanto si è aperto il dibattito. Francesco dice che a Montevarchi Di Carlo prese gol da centrocampo. Io c'ero, dice Francesco. Quindi insomma beh, dice prese gol da centrocampo, vuole dire qualcosa in più, Francesco.
Ma
comunque,
guarda, tornando a quella partita, premesso che non c'ero veramente, perché ero in casa del mio bracciano, è tutto agli atti, quindi stavo in caserma. E detto questo, quella volta non era come adesso che accendi il telefono e ti vedi l'immagine, io nemmeno le immagini ho visto, quindi no, quello che ho sentito dire, quello che sento dire anche adesso, però è acqua passata, e anche se è una ferita mare aperta.
Fu una retrocessione amara quella, credo.
Ma io la settimana dopo ho avuto il permesso, ero al Dorico nell'ultima giornata e chiaramente non giocavo perché non mi ero più allenato, e però qualche lacrima mi è uscita, perché comunque come anconetano è stata una ferita, una giornata brutta, dai.
C1 riconquistata poi 2 anni dopo, appunto, con Spuri in porta.
Sì.
Veniamo alla tua esperienza sulla panchina dell'Anconitana, dell'Ancona, Ancona 1905, con Marinelli presidente.
Ma io non potrò mai non ringraziare Andrea per quella chiamata, perché comunque per me 3 mesi sono stati come una vita. Allenare l'Ancona è stato il terzo sogno. Il primo è stato quello di buttare in prima squadra, il secondo quello di averlo l'onore di indossare la fascia di capitano, che per me ancora era tanta cosa, avevo appena 22-23 anni, quindi, e la terza di allenare, l'ultima poi è sempre quella che ti rimane, quindi ti ripeto, 3 mesi per me è un ricordo indelebile. Che poi c'è stata anche una bellissima rimonta, siamo arrivati a un punto quella volta dal Teramo, e quindi nessuno
che sembrava imprendibile.
Sì, avevamo 7 punti a febbraio, poi siamo arrivati a un punto, quindi una grossa soddisfazione, un orgoglio da anconetano, da uno che a 10 anni ha indossato questa maglia, lo ripeterò sempre. Quindi nessun rimpianto, perché dopo chiaramente nel calcio chi fa poi questi livelli comunque c'è la professionalità, ci sono personaggi diversi, ci sono scelte diverse. Io ripeto, ancora ho avuto le mie tappe, ricordi che rimarranno per sempre.
E i tifosi lo dicono, Trillo sei e rimarrai sempre un figlio di Ancona grande, questi sono i messaggi che arrivano.
Io ringrazio.
Sauro. Grazie veramente, grazie a te che ci hai dato, insomma oggi eri un po' impegnato, ma comunque hai trovato il tempo per stare con noi.
Guarda, sono fermo sulla variante, mi sono posteggiato e vi ringrazio perché fa sempre piacere parlare dei colori biancorossi.
Grazie e in bocca al lupo per la tua impresa, dico io, con la Jesina.
Per la nostra impresa, dai.
Ecco, sì, diciamo così, diamoci appuntamento a questo derby in Serie D.
Va benissimo, grazie.
Ciao, Sauro. Lasciamo mister Sauro Trillini e adesso sì, siamo pronti, fra qualche istante andremo nel break pubblicitario, quello che dovrebbe portarci poi al nostro prossimo ospite.
La voce della società,
sì,
Andrea Marconi,
quindi state
subito dopo la pubblicità.
Quindi state con noi.
E poi la sorpresa finale, speriamo.
Incrociamo le dita, vediamo. 334 35 20 488, sempre il numero per interagire con noi.
Punto Biancorosso. Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo 2 anni la tariffa scende. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4097. Copy M in via San Martino 53 ad Ancona è la copisteria che risolve ogni tuo problema. Ti offre servizi di stampa, scansioni e plastificazioni in piccolo e grande formato, roll up e banner pubblicitari per interno ed esterno. La Copy M si occupa anche di impaginazione, stampa e rilegatura di tesi. In più, stampa di biglietti da visita e volantini a prezzi vantaggiosi. Da Copy M trovi anche giornali, cartoleria e piccoli giocattoli. Copy M è in via San Martino 53 ad Ancona, telefono 071 20 09 17.
Ehi, hey, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1986, Ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22.30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo. Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985. Cerchi casa? Ad Ancona l'agenzia immobiliare Simonetta dispone di immobili di prestigio e palazzi d'epoca. Simonetta ti aiuta a realizzare i tuoi progetti per l'acquisto della tua nuova casa, offrendoti la propria consulenza per la ricerca del mutuo su misura per te. Se cerchi casa ad Ancona, chiamalo 071 20 37 62. Simonetta ha già per te la soluzione perfetta. Agenzia immobiliare Simonetta, via Magenta 13, Ancona.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dal break pubblicitario. Siamo pronti e caldi a ospitare la voce della società. Torna con noi, ovviamente, e noi lo ringraziamo, Andrea Marconi.
Buonasera, Andrea.
Buonasera, buonasera a tutti, buonasera.
Dicevamo la voce della società, e voce della società è importante perché siamo alla seconda di ritorno, con tutte le vicissitudini che ci sono state, il cambio di allenatore, le correzioni di rotta in corso d'opera, legacy campagna acquisti di dicembre, però l'Anconitana è lì, a meno 3 dalla vetta. Come la vedi, Andrea?
Sì, noi dobbiamo cercare di mantenere un equilibrio, anche quello che stiamo cercando di mantenere da quando siamo arrivati due anni e mezzo fa. Purtroppo questo spetta a noi e lo dobbiamo trovare solamente dentro casa nostra, perché francamente non ci aiuta nessuno a trovarlo, quindi, perché poi la chiave è quella, essere equilibrati, non scoraggiarsi se sei a meno 6 o a meno 7 e non illudersi se sei a meno 3 come in questo momento. Quindi per noi non è cambiato niente, la società ha fatto dei movimenti importanti, dimostrazione del fatto che comunque vuole provare ad ottenere la promozione, quindi ha fatto degli investimenti anche piuttosto importanti, probabilmente, come abbiamo già detto più volte, sì, è vero, possiamo aver sbagliato qualcosa, ma non è che ci possiamo vergognare se abbiamo sbagliato un giocatore. Magari se deve vergognare qualcun altro, chi non paga i giocatori, chi fa degli accordi e non li mantiene, chi fa fallire le società. Quindi, detto questo, Ferdinando, domenica c'è una partita importante, perché abbiamo tutto da perdere, francamente, quelle partite lì sono così. Però il campionato è aperto e ripeto, non è cambiato niente da una settimana fa adesso.
Beh, è cambiato che abbiamo dimezzato lo svantaggio, e questo è importante, ma giustamente io sposo quello che dici, perché Il posto dell'Anconitana in eccellenza è uno solo, è in testa alla classifica, quindi è chiaro che l'obiettivo è quello. È chiaro, io sono d'accordo che non bisogna esaltarsi per una vittoria, perché poi abbiamo visto che bisogna essere, guadagnarsi ogni punto sul campo. L'esperienza, io dico che la sconfitta col Marina è stata insomma una secchiata di acqua gelata che potrebbe anche rivelarsi foriera di cose positive se è stata recepita, ecco. Ma quella è una partita che ha fatto male, che secondo me ha inciso e che deve essere volta in positivo, perché l'Anconitana non può perdere quelle partite, perché l'Anconitana, come dicevi tu, devi trovare equilibrio e non solo societario ma anche in campo, e continuità di rendimento, e lo vedremo, perché è vero, questa è una partita in cui l'Anconitana ha solo da perdere, ma anche una di quelle partite che devi assolutamente vincere per continuare la rincorsa e per legittimare un ruolo che è quello del leader in questo campionato. Come hai visto, ti giro una domanda che mi è stata fatta adesso, più che una curiosità, ma siccome arrivano i messaggi te lo giro: come hai visto il debutto di Santiago, che è entrato, è stato utilizzato negli ultimi 20 minuti, un ragazzo che ha una struttura fisica particolare ma che potrebbe essere un'alternativa importante per l'attacco?
Sì, beh, tornando al ragionamento che hai appena fatto, domenica è una partita molto importante, poi arriva Santiago ovviamente, perché adesso i punti cominciano veramente a pesare, quindi comincia la seconda di ritorno, significa che i punti a disposizione sono sempre meno, quindi è arrivato il momento, insomma, di stringere i tempi e cercare di fare più punti possibili. Santiago ha fatto un quarto d'ora importante, magari può essere anche più di un'alternativa, perché alla fine nessuno, chi gioca l'Ancona sa che non ha il posto garantito, quindi credo che abbiamo tre attaccanti molto importanti, quindi vediamo, insomma, poi le scelte di Umberto Marino quali saranno, ma credo che Santiago sia un innesto che alla lunga porterà punti, come li porterà Riccardi, come li porterà Ambrosini, perché c'è bisogno dell'aiuto di tutti, bisogna poi cavalcare anche i momenti positivi, perché è difficile trovare un giocatore che tutte le partite ti garantisce una performance dal set in su, quindi magari c'hai il momento che Riccardi è più in forma, Santiago è più in forma, Ambrosini è più in forma, e bisogna prendere l'aiuto di tutti.
Sì, noi lo abbiamo detto più volte da questi microfoni, che nella squadra che ha disputato la prima parte del campionato mancavano delle alternative in panchina in determinati ruoli, perché ricordiamo in certe partite dove sarebbe stato importante poter mettere un elemento, ecco, con le caratteristiche di Santiago, perché anche oggi le partite con 5 sostituzioni si vincono anche dalla panchina. Noi abbiamo visto l'anno scorso parecchie volte l'Anconitana risolvere le partite nel secondo tempo, perché poteva contare su una panchina importante. Quindi secondo me bene avete fatto a prendere un giocatore come Santiago, che a mio modo di vedere, e qui rispondo alla domanda che mi era stata fatta direttamente da un nostro ascoltatore che avevo girato anche a te perché mi interessava anche il tuo parere, io credo che Santiago abbia delle caratteristiche per cui può essere molto utile a questa squadra, e quindi rispondo a Dorico che chiedeva proprio questo, parlando del fenicottero. Quindi Santiago è detto da un cognome un po' particolare, per cui chi lo chiama Santiago, chi lo chiama il fenicottero. Sì, sarebbe De Agassi sta balla, insomma, diventa un po' difficile, quindi vada per Santiago, ecco. E volevo chiederti ancora questo, che è una domanda che spesso mi viene fatta. Il mercato non è ancora finito, nel senso che è finito il mercato dell'eccellenza al 23 dicembre, ma ci sono ancora giocatori che possono essere aggiunti alla rosa. È possibile ancora che si muova qualcosa, che venga integrata l'organico qui durante il mese di gennaio, perché poi chiaramente dopo non è più possibile?
Ma dunque, Ferdinando, noi crediamo che il mercato è chiuso al 99%, anche perché domenica avevamo due giocatori in tribuna e uno di questi due l'anno scorso giocava in Serie D, e non so quante società d'eccellenza se lo possono permettere. Detto questo, il Presidente qualche settimana fa ha detto che comunque daremo un'occhiata alla finestra dei professionisti, perché insomma è il lavoro nostro è anche questo, quindi se ci sono delle opportunità concordate con l'allenatore le coglieremo, come abbiamo sempre detto. Però in questo momento, anche alla luce della prestazione importante che ha fatto il Cucci vicino a Cristian Trombetta domenica, pensiamo che la rosa è abbastanza completa e competitiva.
Sì, parlavamo con mister Trillini di questa lacuna che era emersa nelle partite scorse, cioè quella di una certa fragilità sulle palle inattive in fase difensiva, in parte può essere colmata sicuramente dai centimetri di Trombetta, che contro il Marina era stata un'assenza importante. Però ecco, uscito Borghetti, è arrivato un difensore che non ha i centimetri che aveva Borghetti, e quindi forse in difesa qualche riflessione andrebbe fatta. E sono d'accordo con te che comunque la prestazione di Micucci è confortante, perché secondo me Micucci, l'ho detto anche in diretta domenica, è stato uno dei migliori, forse in quel ruolo meglio che da esterno difensivo, no?
Beh, sicuro. Allora, Micucci è un marcatore, quindi l'uomo sa come marcarlo intanto. Le partite che abbiamo perso da quando praticamente è arrivato Marino, e ricordo che da quando è arrivato Marino l'Ancona sarebbe prima in classifica, mi pare a pari merito con il Fossombrone, ho perso due partite praticamente prendendo gol da calcio piazzato a Gallo. Però se volete facciamo anche una riflessione insieme. Io non credo che abbiamo preso gol solamente perché siamo bassi, nel senso che non abbiamo centimetri, perché non ricordo che un giocatore è saltato sopra le spalle di un nostro difensore perché è alto 15 centimetri in più e ha schiacciato la palla di testa. Sono state abbiamo perso le marcature dentro l'area di rigore. Se ricordi il 1-1 del Marina era completamente solo sul secondo palo.
Sì, ma anche a Montecchio,
anche alto 2 metri.
Anche il gol di Montecchio è andata così, perché
Può essere anche alto 2 metri e mezzo, ma tanto se te lo perdi te lo perdi. Quindi probabilmente è più un errore di concentrazione. So che comunque i ragazzi ci stanno lavorando. E domenica siamo stati più attenti, paradossalmente forse avendo fatto una prestazione meno brillante rispetto a quella del Marina sotto il punto di vista di creare occasioni da gol, però abbiamo portato a casa una vittoria senza praticamente insomma soffrire poco. Col Marina avevamo avuto penso 10 palle gol, però abbiamo perso 4-2. Domenica abbiamo sfruttato la qualità dei nostri giocatori e non abbiamo praticamente sofferto mai, tranne forse una palla nel secondo tempo. Comunque la partita è stata insomma vinta meritatamente.
Sì, importante il gol di Magnanelli in quel momento, perché era un momento in cui l'Urbania stava alzando il baricentro della squadra ed è arrivato questo gol molto bello, secondo me,
ma grazie proprio alla qualità dei giocatori che ha l'Ancona.
Vabbè, certo, fine, indubbiamente, chiaro.
Giocatori forti, poi alla fine Magnanelli è un giocatore importante, si è ricordato che è un giocatore importante e l'ha fatto vedere.
Indubbiamente. Abbiamo messaggi dai tifosi, poi mi riservo di farti un'altra domanda anch'io. Dice Lorenzo 3: non dico che bisogna entrare in campo per pareggiare, però le partite fuori casa con il Castello, cioè Castelfidardo, e con il Porto d'Ascoli, il pareggio non lo butterei via, anche perché nel girone di ritorno qualche ragionamento bisogna anche farlo. Voi che ne pensate? Sempre forza Ancona.
Allora, credo che una squadra forte, di mentalità forte, deve entrare in campo e deve provare a vincere tutte le partite, anche perché quando provi a pareggiare la partita la perdi. Questa è la storia del calcio che l'insegna, credo. Quindi poi è chiaro che quando mancano poche partite uno fa anche dei calcoli, però la mentalità della squadra deve essere quella di provare a vincere ogni partita e senza fare tanti calcoli, almeno è la mentalità che vogliamo avere noi.
Sì, indubbiamente. E poi diciamo anche che occorrerà vedere la classifica quando arriveremo a quegli scontri.
Perché magari siamo obbligati a
vincere. Esatto, quindi bisognerà vedere. È chiaro che l'atteggiamento può cambiare anche in relazione alla posizione in classifica, o comunque il giudizio su un risultato può essere può cambiare in funzione della posizione in classifica. Però sono d'accordo, se si entra in campo per pareggiare, secondo me è più facile perdere, questo a tutti i livelli e in tutti i campionati.
Sì.
Massimiliano D'Alberto ti dice: io credo che ora intanto diciamo buonasera Andrea Marconi, io credo che ora non conviene aggiungere ulteriore materiale umano, si rischia di creare confusione o forse anche qualche problema. La rosa è competitiva forse più delle altre, si è perso tempo e punti prendendo un abbaglio con Ciampelli e con qualche giocatore sopravvalutato. Marino deve essere bravo a trovare il giusto equilibrio.
Sì, ripeto, abbiamo commesso qualche errore, però perfetti non siamo. Poi è chiaro che se magari non verremmo ritenuti idonei ne prenderemo atto, Ferdinando, ci mancherebbe altro, però abbiamo provato a correggere il tiro, ripeto, facendo degli investimenti importanti, prendendo dei giocatori importanti, allungando una rosa che comunque già era buona, e adesso mancano 14 partite e vediamo poi alla fine, c'è sempre quel cavallo famoso che dicevamo qualche mese fa. Vediamo insomma, ecco, dove arriveremo. Il campionato non è una gara a 100 metri, ma è una maratona, quindi vediamo insomma alla fine.
Certo, indubbiamente. E poi abbiamo anche visto che molto conta come si riesce, secondo me, a far gruppo, a far squadra. Abbiamo visto la Vigor Senigallia comprare Lazzari, un giocatore come Lazzari, e poi perdere due partite consecutive, no? Per cui io credo che...
Sì, no, paradossalmente è passato più come una cosa incredibile quell'acquisto lì, mentre magari invece i nostri 8 acquisti sono passati più in secondo piano. Ma vabbè,
no, ma al di là di quello, penso che comunque conti molto la squadra, cioè conti molto il gruppo, ecco, come si riesce a... come l'allenatore, i giocatori riescono a compattarsi e a credere nelle proprie possibilità.
Sì,
perché
sì, tu che sei molto più esperto di me, guarda ad esempio la tua Lazio, no, Ferdinando, che non ha una rosa, no? Però comunque grazie proprio a quel discorso che facevi te sta facendo un campionato incredibile, quindi difficilmente si trovano calciatori che vincono le partite da soli, soprattutto in queste categorie, anche perché i giocatori fuori classe, in eccellenza, io ho sempre detto, non ci sono, giocano in altre categorie.
No, questo è vero, ti ringrazio per la considerazione, ma ho solo più anni di te e quindi forse ho visto più partite, ma non assolutamente non voglio prendermi meriti, ma dico solo una cosa, però, che stiamo vedendo, e quello che hai detto è verissimo, perciò dico che conta la squadra, però stiamo vedendo per esempio un giocatore determinante per l'Anconitana come Ambrosini, come è cambiato, cioè come adesso la squadra riesce a sfruttarlo. Perché? Perché è stato messo in condizioni di di esaltare le proprie qualità. A questo mi riferisco. E questo lo fa l'allenatore, lavorando in campo giorno dopo giorno, convincendo i giocatori delle sue idee. Ecco perché dico della sconfitta con Marina, no? E non so tu che cosa ne pensi. Quella potrebbe, è stata una brutta scoppola, ne avrei fatto volentieri a meno, ma quello potrebbe essere stato un insegnamento, no? Che bisogna essere umili e bisogna andare in campo convinti delle proprie qualità, ma anche del fatto che puoi perdere con tutti, no? Nessuno si aspettava che perdessimo in casa col Marino.
No, quella è stata una brutta botta, senza un brutto, ma la cosa che contava di più è la capacità di rialzarsi, quella di incassare il colpo, rialzarsi e ricominciare senza buttarsi giù.
Assolutamente. E di far tesoro degli errori.
Esattamente. Per quanto riguarda Ambrosini...
Massimiliano D'Alberto, sì, che era quello che ti aveva fatto la domanda, dice «Non ho detto che non siete idonei, anzi, eternamente grazie». Forse perché ha ascoltato quello che tu dicevi, no? Quando hai detto «Se non siamo idonei ne prenderemo...»
No, io dico questo perché se è anche giusto, per carità, io lo capisco. Parliamo sempre magari degli errori che ha fatto la società nel fare certe scelte, allora... ho detto quelle cose, ma perché quegli errori lì si possono fare, ma non bisogna vergognarsi o camminare a testa bassa se uno ha sbagliato a prendere un allenatore o ha sbagliato a prendere un calciatore, eccetera, eccetera. Sono altre cose di cui uno si dovrebbe vergognare.
Assolutamente.
Noi ne sappiamo qualcosa, tra l'altro.
Sì, ne abbiamo viste tante, purtroppo.
Sì, infatti.
Claudio, il barzellettiere, ti chiede: si aspettava di più da Basualdo?
Ma per me Basualdo sta facendo bene. Domenica per me, insieme a Micucci, è stato uno dei migliori. Ricordo che comunque sono arrivati tanti giocatori nuovi in poco tempo, sono pochissime partite che stanno facendo, quindi magari tra due o tre partite comunque io sto vedendo una squadra in crescita, e c'è la squadra in crescita anche grazie ai calciatori che sono in crescita, partita col Marino a parte ovviamente, però se prendiamo il percorso di Marino, comunque rispetto a prima la squadra è in crescita.
Sicuramente è anche più logica.
Bravo, se ricordate bene, all'inizio qual era il problema grosso di questa squadra? Che non calciavamo mai in porta. Ricordate che non creavamo palle gol, eccetera, eccetera.
Ricordavo la partita di Fabriano prima che arrivassi tu in collegamento, dove non abbiamo mai tirato in porta, solo un tiro di Ambrosini alla fine.
Ma io ricordo anche la partita con l'Alma, che abbiamo fatto sì due gol, ma praticamente non abbiamo mai calciato in porta, ma tante altre partite. In questo momento questo problema è più che risolto, perché creiamo tantissime palle gol ogni partita. Dobbiamo solamente cercare di darci una registrata dietro e fare attenzione sulle palle inattive.
Giusto.
Come hanno fatto domenica, hanno fatto una partita da squadra matura.
Sì, ecco, bisogna prendere meno gol. Questo secondo me è fondamentale, per cui quello che dici riguardo alla concentrazione è fondamentale, perché con un pizzico di concentrazione non avremmo perso la partita di Montecchio e questo avrebbe fatto la differenza in classifica.
Sì, avremmo anche vinto quella col Marina, però saremmo stati primi in classifica, però ormai Ferdinando è
acqua passata. Sì.
È vero che abbiamo il miglior attacco, però nelle prime cinque squadre abbiamo la peggior difesa,
ecco,
quindi
perciò dico che bisogna prendere meno gol.
Va migliorata, assolutamente.
Ecco, a proposito di questo, Stefano, avevo visto prima il messaggio di un nostro ascoltatore che parlava dell'assetto, no? E che diceva: giocheremo ancora con il 4-2-4, perché a volte l'atteggiamento... poi lo troverà, insomma, perché indubbiamente Marino ha dato anche un atteggiamento molto offensivo alla squadra, perché se andiamo a vedere giochi con due attaccanti come Liccardi ed Ambrosini, due punte, giochi con due esterni che sono due esterni offensivi, molto offensivi, come Mansur e come lo stesso Fiore, e poi giochi con i due mediani che domenica erano Basualdo e Magnanelli, quindi è sicuramente una squadra votata all'attacco, ma bisogna trovare gli equilibri per prendere meno gol, perché come dicevi tu non si può stare in alto essendo una delle peggiori difese, no?
Quindi sì, questa preferirei che, insomma, che ti dia la risposta l'allenatore a questa domanda. Se vuoi ti dico cosa penso. Credo che adesso, Marino a noi piace ed è stato scelto perché ha un atteggiamento più positivo e gioca all'attacco, e a noi piace giocare così, è un'idea di calcio che ci piace. Questo è vero che è un modulo offensivo, perché comunque giochi con quattro attaccanti. Poi ho sentito gli esperti dire che Fiore non ce la fa, però come magari non è al 100%, però un giocatore lo fai entrare in condizione se gli dai minuti, perché se non gli dai minuti in condizione non c'entra mai.
Sì, sicuramente, sicuramente.
E quindi,
beh, magari, ma lui le qualità le ha però, tecnicamente poi Fiori è un giocatore che incide.
Direi, sì, anche perché comunque è vero che magari non sarà al 100% sto ragazzo, però comunque già qualcosina di buono l'ha fatto ed è stato anche decisivo facendo un gol e mettendo una palla per il gol di Ambrosini, quindi comunque tecnicamente è quel giocatore che ci aspettavamo. Credo che più minuti metterà nella gambe e più la sua prestazione e quella della squadra cresce. Sì,
sicuramente, su questo sono d'accordo con te.
Poi ricordo anche, senza ovviamente nulla togliere alla prestazione di Basualdo e Magnanelli, che secondo me hanno fatto bene, che domenica ci mancava un giocatore molto importante che è il capitano e che ha sempre fatto la differenza, che comunque lui dà equilibrio lì in mezzo. Quando insomma è un giocatore che ce ne so pochi, sì. Diciamo, in questa categoria come lui.
No, sì, questo è vero, come è vero pure che appunto parlavamo dell'organico, che a mio modo di vedere nella prima parte del campionato anche numericamente era risicato. Ecco, avere la possibilità, ti manca Visciano, di avere un sostituto come Magnanelli che tutto sommato ti decide la partita, è questo, e poi è quello che intendevo quando dicevo che la panchina è importante e che i campionati si vincono anche con la panchina. Roberto 3 dice: Andrea, l'unica cosa che ancora manca a questa squadra è la consapevolezza nei propri mezzi, che sono da capolista. Quando arriverà si avrà quella mentalità vincente che ci farà vincere tutte le partite. Ormai è una questione di testa.
Sì, sono d'accordo, nel senso che la traduzione di questo messaggio è che a volte ci manca personalità, nel senso che non deve essere confusa con l'essere presuntuosi solo perché ti chiami Ancona o solo perché hai giocato in Serie C, in Serie D o magari in Serie A in altri paesi. Dobbiamo avere un pochino più di personalità. Quella che in diverse partite l'ho vista è che però a volte, certe volte ci è mancata. Però ecco, ripeto, nell'ultimo mese e mezzo secondo noi la squadra è in crescita e non sono solo parole, ma lo stiamo dimostrando con i punti, perché la nostra media punti si è alzata, quindi la squadra è in crescita, quindi speriamo di continuare su questo trend qui.
Assolutamente. Andrea, noi ti ringraziamo molto per la tua disponibilità e per il tuo intervento. In bocca al lupo, ci vediamo domenica a Fabriano nella fondata Speranza, che sarà una trasferta diversa da quella che abbiamo fatto a Fabriano.
Sì, non ci ha portato bene l'ultima volta, però speriamo di...
Però meglio giocare a Fabriano che sul campo del Sassoferrato.
Sicuramente. Bene.
Chiudiamo con una notazione sulla prevendita. Non c'è prevendita, non dipende da voi, giusto?
Questo lo sapete.
Però lo diciamo perché poi arrivano i messaggi sul perché c'è la prevendita. Certo. Grazie, buona serata Andrea.
Grazie a voi, buona serata.
Ci sono altri messaggi?
Sì, lasciamo anche il co-presidente Andrea Marconi, lo ringraziamo. C'è allora questo messaggio che dice: attenzione che domenica, se lì davanti c'era Napolano, per esempio, finiva 2-2, perché alla fine abbiamo lasciato due volte soli davanti la porta l'attaccante dell'Urbania.
Sì.
Questo pensiero di un nostro,
appunto, sì, questo è... Poi abbiamo i saluti che arrivano da un'altra regione.
Esatto, c'era comunque Massimiliano che conia un aggettivo che c'è sui film, no? E quindi lui dice un sempremente forza ancora
all'albanese.
Non mi veniva il nome dell'attore,
sì, Antonio Albanese.
E saluto, dai, la tua amietta che ci manda i saluti, gli mando un cuoricino, guarda, aspetta, sulla nostra pagina Facebook fatevi gli affari nostri, venite, scrivete, fate quello che dovete fare.
Sono sparse voci, per cui dico semplicemente che è mia sorella, ecco, lo diciamo pubblicamente, non pensano ad altro, insomma.
No, assolutamente, no, poi si chiama come te, dai. Allora, noi siamo pronti ad andare con l'ultimo break pubblicitario.
Sì, e poi cerchiamo e questa sorpresa che si chiama Cristian La Grotteria, speriamo di averlo.
Speriamo di averlo con noi. 334 35 20 488 alle 22:30 l'appuntamento è con RMM sul canale 606 del digitale terrestre per vedere questa puntata.
Punto Biancorosso. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona.
vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Alla tabaccheria Massi, inoltre, servizio di fax e fotocopie anche tramite USB. Il negozio vende anche giornali e giocattoli. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. 4 sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18. Info www.touringhotel.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato da Lop e Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una
ruota. Essenza. Per la tua famiglia, scegli la serenità di Essenza. Una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza. È senza le sostanze che non vuoi. Senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza. È benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Se vuoi gustare degli ottimi piatti davanti al panorama più bello di Ancona, il ristorante Pizzeria Orizzonte è quello che fa per te. Il ristorante Pizzeria Orizzonte vi offre menù di carne o pesce ed è pronto a servirvi anche ottime pizze. Ristorante Orizzonte, ottima accoglienza, cordialità e professionalità. È ad Ancona, in via Fratelli Zuccari 4 a Pietralacroce. Telefono 071 35 88 009.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci di nuovo in diretta e abbiamo raggiunto il nostro ospite. Io non so come fate voi, cioè ancora noi dovevamo collegarlo, già erano arrivati i messaggi,
sì. Vabbè, sarà Cristian, niente. Buonasera da Ferdinando Vicini, grazie per aver accettato il nostro invito, è un vero piacere averti ai nostri microfoni.
Buonasera, grazie, un piacere anche per me.
Avevamo veramente tante richieste che mi hanno fatto sul tuo nome, che volevano ascoltarti. I tifosi, ancora lo sai, insomma, sono molto affezionati a te. Hai fatto cose importanti nei 2 anni che sei stato qua e quindi c'è sempre questo legame forte.
Sì, è vero, è reciproca la cosa.
È reciproca. Io so che comunque tu un'occhiata la dai sempre all'Anconitana. E l'eccellenza non è la categoria per l'Anconitana, giusto?
No, assolutamente no. Purtroppo in tutti questi anni sono passati tante persone, presidenti, società poco serie, e purtroppo sempre a pagare sono le persone, i tifosi, la città. Ho visto adesso che c'è una persona seria che ha preso in mano la società e sta cercando di fare le cose per bene. E questo mi fa molto piacere. Purtroppo bisogna iniziare anche dall'eccellenza, ma un passetto alla volta si può risalire la china.
Cristian, tu hai un ruolo importante perché sei responsabile del settore giovanile, correggimi se sbaglio, responsabile del settore giovanile del Cittadella. Sì. So che sei anche impegnato in corsi a Coverciano.
Sì, ho appena finito il corso, è stato molto, molto, molto interessante. Ti dico, sono contento la chiamata che mi è arrivata dal Cittadella, perché è una società modello, non fa mai il passo più lungo della gamba, però dà continuità negli anni, dove si può programmare, dove l'anno scorso è stato un passo per raggiungere la Serie A, per una piccola realtà come Cittadella.
Piccola realtà, ma molto ben organizzata, ricordiamo ormai protagonista da tanti anni del campionato di Serie B, ha sfiorato più volte anche il sogno della promozione. Quindi è una società dove si lavora molto bene, c'è un presidente, ormai una dirigenza che è da tanto tempo che è lì. Noi l'abbiamo anche affrontata con l'Ancona anni addietro, quando l'Ancona era in Serie B, ma ho sempre avuto l'impressione di una società che funzionasse perfettamente.
Sì, sì, poi conta molto il rapporto umano, che ultimamente si è perso dappertutto. È un presidente che ha la società, prima c'era il padre, da 40 anni praticamente, e dove piano piano è partito anche dall'eccellenza, Serie D, da C, è arrivato in Serie B, e dove si può lavorare tranquillamente, dove per esempio nel settore giovanile ho la fortuna adesso di seguire, ho scelto tutti i ragazzi allenatori che hanno giocato a calcio, perché per me è fondamentale che un ragazzino che inizia a giocare a calcio abbia un mister che gli possa insegnare il gesto tecnico, perché ho visto in giro gente che non ha mai giocato a calcio, che magari che lavora solo a chiacchiere, diciamo, no? Esatto. Però in campo bisogna insegnare a questi ragazzi uno stop, un colpo di testa, un dribbling, eccetera, eccetera.
Prima ancora allora, che la tattica andrebbe insegnata, esatto, la tecnica, giusto?
Assolutamente, al primo posto la tecnica, poi la tattica, quando saranno più grandi avranno tempo per complicarsi la vita.
Per complicarsi la vita. Cristian, qui arrivano messaggi di tutti i tipi. La grotteria uguale brividi. Giacomo Franchini che dice: ma nello spareggio a Perugia ti sei fatto espellere apposta?
No, avevo perso proprio la testa, perché eravamo a un passo di perdere questa finale, passavano i minuti e ero fuori di testa. Per fortuna dopo ci ha pensato Mirko Ventura e siamo rimasti tutti nella storia, perché quella partita lì è stata bellissima, anche per tutta la gente che c'era allo stadio, sì. Il ritorno ad Ancona è stato bellissimo, veramente bello.
Rimane nella storia dell'Anconitana, scritto dell'Ancona barra Anconitana, scritto a lettere d'oro quella pagina di cui voi siete stati protagonisti. E credo che poi dopo il gol di Ventura e il fischio finale anche il cartellino te lo sei dimenticato, insomma il cartellino,
sì,
rosso.
Sì, assolutamente. Guarda, ricordo la gioia nostra, di tutti i nostri tifosi e tutti gli insulti degli ascoltanti,
certo.
Eravamo lì vicino anche ai tifosi loro, però pazienza, noi dovevamo festeggiare.
Sì, anche perché il gol di Ventura è avvenuto proprio sotto la curva dove c'erano i tifosi dell'Ascoli.
Esatto. Più bello ancora.
Esatto. Massimiliano D'Alberto dice che ci ricorda i cori, che ci frega di Adibaggio, noi ci avevamo grotti gol, no? Questo te lo ricorderai.
Sì.
Ricordiamo insomma che tu sei stato poi anche il protagonista l'anno precedente della, correggimi sempre se sbaglio, vado a memoria, e ormai la strada è tanta per cui le memorie sono tante, del gol salvezza, no?
Sì.
Contro il Foggia.
Anche quel gol è stato importante per la mia carriera, perché poi da lì, una volta che ci siamo salvati, si è ripartito, hanno fatto una bella squadra per lottare per il vice campionato. Abbiamo beccato quell'anno lì il Crotone che andava fortissimo, però noi abbiamo vinto il playoff meritatamente.
Quindi tu hai vinto un playout e un playoff sostanzialmente nei due anni.
Esatto.
Senti, e qui apro un altro capitolo venendo all'Anconitana di oggi, no? Lo introduce un nostro ascoltatore, Gianni Red Bull, che dice: Cristian, in Ancona ci siamo innamorati dell'Argentina, tant'è vero che abbiamo 5 giocatori in campo e 4 sono andati via da poco. È vero, l'Anconitana è diventata una colonia argentina. Qui ci sono oggi in organico Trombetta, che domenica scorsa era capitano mancando Visciano, che è un centrale difensivo. Io penso che tu non ne conosca nessuno, però te li dico visto che sono tuoi connazionali. Micucci, che è un altro difensore che abbiamo avuto poi ospite ieri. Basualdo, che nel nome ricorda, e questo te lo ricorderai, un Basualdo campione del mondo, credo, con l'Argentina. Non c'entra niente, non so se non credo che sia neanche parente, però è un centrocampista. Poi abbiamo Giambuzzi, che è un giocatore che ha anche fatto categorie alte in Argentina. E infine questo ragazzo che è arrivato, che è un attaccante di struttura, dinoccolato, un po' ti ricorda in qualche movimento, ha esordito domenica, è appena arrivato, ha giocato 20 minuti, che ha un cognome impronunciabile che si chiama De Zagistabal, qualcosa del genere, ma il nome è Santiago, noi lo chiamiamo Santiago, e lo dico pure sì. Come De Gastisabal, sì, qualcosa del genere, forse tu sicuramente tu lo pronunceresti meglio. Ecco, 5 argentini in eccellenza, ma in parte che di argentini in Italia in tutti gli sport ce ne sono tantissimi. Tu credi che ci sia un legame particolare fra l'Argentina e l'Italia sul fatto che tanti argentini vengano qui da noi?
Sì, assolutamente. Anche in Argentina ci sono quasi 5 milioni di italiani, tra i quali c'è anche la mia famiglia, mio padre che è italiano. Che c'è questo rapporto, anche perché il modo di vivere, di seguire il calcio è molto simile. Ovviamente qui la qualità di vita è molto superiore, però la passione poi dove popoli latini ci portano a essere sanguigni, a vederla più o meno allo stesso modo.
Ecco, c'è una traccia del tuo passato forte nella Anconitana, che è ripartita con il presidente Stefano Marconi, a cui alludevi tu prima. L'anno scorso in panchina c'era un tuo ex compagno di squadra, Francesco Nocera. Quest'anno in panchina
Marino.
C'è Umberto Marino. Ecco, che ci dici di Umberto Marino?
Che spero che ci faccia fare una bella figura. L'ultima partita è andata bene, siamo a 3 punti dalla prima, però vedo che il campionato è molto, molto corto, cioè la classifica è corta.
Sì, c'è molto equilibrio.
Sì, tutti i campionati sono difficili, però spero e mi auguro che ci manca tutto il girone di ritorno praticamente, che si possa ribaltare questa classifica.
Che ricordo hai di Umberto Marino?
Che non me la passava mai.
Questo glielo diciamo, a parte che sarai in ascolto, ma questo glielo diciamo, non ti passava mai la palla.
Esatto, no, era fortissimo, era forte, lui aveva vinto il campionato a Fermo, mi ricordo, poi è venuto da noi a metà anno, ci ha dato una grossa mano.
6 gol fece, tu ne facesti 9 quell'anno, credo.
Sì.
Con la doppietta di Ascoli.
Come?
No, con il secondo gol di Ascoli nel derby.
Sì.
Un gol molto bello in dribbling.
Sì, e l'altro giorno ho trovato Favo lì a Coverciano e ci siamo messi a ricordare un po' di partite. Lui mi diceva che mi odiava perché non mi appoggiavo mai, volevo sempre girarmi col pallone, che gli facevo la contrattura ai quadricipiti perché gli facevo la finta e non gliela davo mai.
Quindi quello che tu addebiti a Marino, Massimiliano addebita a te.
Esatto.
Guarda, l'attaccante si chiama Santiago de Zagastizabal e giocava nel Pavia fino a dicembre, poi è stato preso dall'Anconitana. De Zagastizabal, ecco, questo è il cognome esatto. Tu lavori con i giovani, perché lo ricordiamo, tu hai cominciato la carriera da dirigente nel Bassano, dove credo che tu abbia fatto il team manager, sbaglio?
Sì, praticamente lì ho smesso di giocare a Bassano, ho fatto tutti i ruoli, addirittura sportivo, ho fatto lo scouting, diciamo che ho fatto la gavetta.
La gavetta.
Mi è servito molto, ho fatto 6-7 anni lì, e poi la società è andata a Vicenza. Io ho ricevuto la telefonata di Marchetti del Cittadella,
direttore sportivo.
Sì, il direttore sportivo, come secondo me è uno dei migliori direttori sportivi ho preso la palla al balzo
e sei andato a Cittadella. No, te lo dicevo perché uno dei compiti che il presidente Stefano Marconi e i suoi collaboratori hanno è quello di rilanciare il settore giovanile, perché tutti diciamo da sempre che una squadra come l'Anconitana deve avere un settore giovanile vitale, produttivo, perché ecco. Cosa ti sei tu, che adesso insomma ormai sono 2 anni che fai proprio questo lavoro, cosa credi che sia importante, come bisogna lavorare per ridare anche attrattività, no, al settore giovanile dell'Anconitana, perché ci sono diversi ragazzi di Ancona promettenti che sono andati via, sono andati in altre realtà, cioè alla Lazio, al Chievo, in altre squadre, insomma, no? Ecco, cosa bisogna fare? Perché l'Anconitana deve riprendere anche questo ruolo di punto di riferimento del comprensorio.
La prima cosa è l'identità, è avere una società seria che riporta affetto verso la squadra, verso la squadra della città. Se la società è seria, prenderà delle persone competenti, perché questo è fondamentale. Ora io ti dico una cosa, che ho avuto tanti problemi a trovare, diciamo, oltre a Bassano e Cittadella, dei ruoli importanti nonostante aver giocato tanti anni, perché io non sono collegato a procuratori, non devo favori a nessuno, ho sempre cercato di far valere la meritocrazia, che ovviamente è molto difficile far valere dappertutto, però io ci credo ciecamente. E allora, secondo me, gli allenatori sono fondamentali per i ragazzi, perché sono loro che insegnano, questi devono essere persone serie e competenti. E dopo i ragazzi vanno trattati come ragazzi, ma anche come piccoli uomini, perché i ragazzi di oggi sono molto svegli e non ci credono più alle piccole bugie. Bisogna sempre essere chiari, e alla base ci deve essere sempre la meritocrazia. Per me questo è fondamentale, è quello che sto cercando di portare ai ragazzi. Li dico a tutti, quando arrivano, quelli bravi, non meno bravi: chi merita giocare gioca, sceglie l'allenatore; chi merita andare in panchina andrà in panchina; chi merita andare in tribuna andrà in tribuna con la massima serenità. Se durante la settimana c'è un allenatore che ci lavora, li vede tanti come lavorano, si migliorano, non migliorano, deve avere un ottimo rapporto con questi ragazzi e di conseguenza puoi fare scelte. E i ragazzi però lo capiscono, perché, come ti ho detto, sono molto avanti. Ovviamente è cambiato il mondo, perché oggi li vedi che magari dentro lo spogliatoio, invece di parlare tra di loro, hanno il telefonino in mano. Allora bisogna togliere il telefonino dentro lo spogliatoio. O ti arrivano quelle cuffiette che ti ballano prima di una partita. A volte ci sta, perché sono piccoli, e a volte bisogna anche indirizzarle, perché loro guardano magari Cristiano Ronaldo o Ibrahim o altri campioni che arrivano allo stadio con le cuffiette e copiano queste cose. Io vorrei che copiassero un gesto tecnico, i comportamenti, e così una serie di cose che sono fondamentali per un settore giovanile e per dare forza alla società per le scelte, perché poi i ragazzi si vedono che le persone sono serie, si avvicinano e vengono tranquillamente ad Ancona.
E servono i campi, le strutture.
Esatto. Che poi è difficile, perché ci sono tante squadre, no? Magari ad Ancona c'è Ascoli, Pescare, e allora si fanno tirare dalla categoria.
Sì, veramente, guarda, della settimana scorsa la notizia che Luca Lombardi, un ragazzo molto promettente, è andato al Monza, è stato preso dal Monza, ecco, un ragazzo che avrebbe potuto magari far comodo all'Anconitana. Ecco, perciò ti facevo questa domanda, perché ricostruire non è facile, non si fa con la bacchetta magica, credo, non si fa da un giorno all'altro.
Ci vuole anche tempo.
Purtroppo quelle vicissitudini di cui parlavi tu, no? Le tante gestioni scellerate dell'Anconitana hanno creato anche questo, hanno fatto terra bruciata per quanto esatto. riguarda il settore giovanile. Questo è un
allora,
2002.
Ad Ancona magari un genitore dice: aspetta un attimo, vediamo chi sono le persone che ci sono in società, aspettiamo un po', vediamo se sono serie, e allora si perde tempo, no? I ragazzi magari vanno a provare da un'altra parte e tu sei sempre lì alla ricerca di gente che creda nel tuo progetto.
Esatto, esatto. Beh, magari Christian, tutti insomma ci auguriamo che l'Anconitana al più presto torni su livelli più alti, dopodiché sarebbe un piacere rivederti qua, ma anche nel tuo ruolo attuale si potrebbe creare una sinergia e magari qualche elemento interessante del Cittadella potrebbe venire in prestito a...
Sì, io purtroppo non conosco nessuno della società, ma ci sono tanti ragazzi interessanti che vanno a giocare per farsi le ossa, che possono dare una mano a tante squadre qua in eccellenza, in Serie D. Ho dato tanti ragazzi per fare esperienza.
Abbiamo un credito aperto.
Esatto.
Christian, torniamo un attimo al passato, poi andiamo a chiudere. Il gol più bello con la maglia dell'Anconitana?
E come importanza dico, perché è stato l'inizio, quello della salvezza.
Al Foggia.
La salvezza, sì, perché se non ci salvavamo, secondo me lì saltava tutto per aria. E poi, anche se non ho fatto gol, la finale con l'Ascoli rimarrà per sempre indelebile nella mia memoria.
Ma proprio come gesto tecnico, invece, al di là dell'importanza.
Come gesto tecnico, non lo so.
Il gol nel derby...
Forse, magari, se qualcuno si ricorda qualche gol.
No, io ricordo quello che facesti al De Luca, nel derby che finì 2-2.
Beh, sempre il gol nel derby è sempre bello, sì.
Ma quello fu proprio bello anche tecnicamente, perché...
Penso che quello sia stato il più bello.
Il più bello.
Sinceramente.
Christian, noi ti facciamo veramente un grosso in bocca al lupo per la tua carriera e per insomma il lavoro che stai facendo. E al piacere di riaverti ancora qui con noi, perché credimi, hai lasciato veramente, i messaggi che sono arrivati lo testimoniano, non li leggiamo tutti per motivi di tempo, ma hai lasciato un'impronta qui ad Ancona.
Grazie, anch'io ho un ricordo bellissimo ad Ancona, spero magari un giorno di poter tornare a lavorare, a vedere un po' la città che è da tanto che non passo, e vi faccio un grosso in bocca al lupo anche voi per il ritorno della seconda parte del campionato e che magari si possa andare su già quest'anno.
Grazie Christian, buona serata.
Un abbraccio a tutti, grazie.
Ciao.
Bene, lasciamo Christian La Grotteria ed è un piacere averlo riascoltato sulle frequenze.
Finalmente, lo
esatto,
inseguivamo.
Da tempo, lo seguivamo da tempo. Siamo arrivati alla termine anche della puntata odierna, che vi ricordo potrete rivedere, riascoltare completamente sulle frequenze del canale 606 del digitale terrestre. Qui suona tutto, vuol dire che siamo proprio arrivati alla fine, siamo proprio
Avendo la terra arbitrale, abbiamo finito.
Esatto, vuol dire che dobbiamo andare in onda alle 22:30 la replica sul canale 606, ma prima di fare questo devo mandargli il filmato, perché sennò
non ci sarà la replica,
quindi vuol dire che il time infatti è enormemente superato, sono le 20:20, quindi abbiamo...
Comunque, abbiamo aperto credo bene il 2020 per quanto mi riguarda, con la mia prima presenza in conduzione qui a Radio 2 su Punto Biancorosso. Domani sera, ve lo ricordo, non ci sarò io, ci sarà Christian
il re di vivo Christian Camilletti, che per la prima volta è stato assente. Di solito quando è assente allo stadio è perché è in Brasile, questa volta invece aveva la bua.
Sì,
e quindi ritorna,
e quindi,
questa settimana.
Però domani sera ci sarà. E io l'appuntamento per quanto mi riguarda è a venerdì prossimo, torneremo alla consueta programmazione, quindi ci sentiamo su queste frequenze e al microfono di Radio Tua venerdì prossimo. Buonasera a tutti i nostri ascoltatori e buonasera a chi ci segue e a chi ci manda sempre SMS e partecipa e rende interattiva la trasmissione. Grazie ancora.
Bene, noi speriamo che poi dalla prossima settimana sarete di nuovo in diretta con noi, lo confidiamo, speriamo che si risolvano tutti questi piccoli problemini, ve ne sapremo dire di più già domani sera, quindi state con noi. Christian,
e ovviamente tutti a Fabriano.
Christian dice non ci prende il vizio con la mia assenza,
Ecco, sempre a proposito, eccolo, chiudiamo con gli ultimi messaggi da Paolo. Un gol molto bello anche a Castel di Sangro di La Grotteria nel 98-99.
Tanto per dire, insomma, sì, per rimanere in tema. Grazie a tutti ancora una volta. Ciao, a domani.
Ciao.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.